come dice il saggio, se non ti informi tu e non decidi tu per il tuo futuro, qualcuno deciderà al posto tuo per te. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Oggi è una giornata storica. È una giornata storica non solo per Bitcoin, ma a mio parere per il mondo della finanza in generale, per il mondo degli investitori. E in questo video quello che vorrei fare è provare a fare una fotografia della situazione, del perché oggi è una giornata storica, e provare a vedere anche, quando si dice la parola Bitcoin, quali siano le motivazioni che portano le persone a essere su schieramenti diversi. Io sono tanti anni che da ignorante, da persona assolutamente normale, non un tecnico, non un professionista, non un esperto, non un nulla, ok? Un nulla rispetto a Bitcoin, semplicemente così, un normale che osserva questo fenomeno, questa tecnologia da tanti anni e mi faccio le domande e voglio capire dove va a finire. Mi sono fatto la mia opinione negli anni, che ho espresso più di una volta, e a questo punto è interessante vedere il percorso, un po' come quando all'inizio di internet mi sembrava interessante quel mondo lì e a un certo punto ho scommesso che quel mondo avrebbe avuto successo, quando ci sono stati i social media che partivano, e io ho scommesso che se uno cominciava a essere presente sui social avrebbe potuto costruire una base di persone con cui avere una relazione, creare un movimento, creare un business, creare iniziative filantropiche, avresti potuto fare qualunque cosa, no? Quindi a volte tu vedi nascere una tecnologia e provi a fare delle previsioni, ecco, mettiamola così. A volte ci azzecchi, a volte non ci azzecchi, spesso non ci azzecchi, però nel caso di Bitcoin è molto interessante provare a capire che cosa stia effettivamente succedendo, perché c'è una confusione totale. Soprattutto ci sono poi schieramenti molto focosi e contrapposti, e la cosa che crea ancora più confusione, oltre, vabbè, all'ignoranza dei media in generale totale, i media tradizionali sono anni che disinformano su questi argomenti, un po' per loro ignoranza, un po' perché hanno magari un interesse contrario, via dicendo. Però la cosa secondo me interessante, che noto da tanti anni, è che tu hai persone molto intelligenti, sia tra quelli che odiano Bitcoin e pensano sia una truffa clamorosa, sia tra quelli che invece sono a favore. Esiste anche una terza fazione, che sono quelli del chi se ne frega. Quelli del chi se ne frega in realtà non li voglio considerare, sono quelli che quando fai un video su Bitcoin dicono: ma ancora questi Bitcoin, ma chi se ne frega. Ecco, questa gente qua purtroppo non è tanto interessante da considerare, perché, come dice il saggio, se non ti informi tu e non decidi tu per il tuo futuro, qualcuno deciderà al posto tuo per te, e in generale non sai se deciderà bene o se deciderà male. Quindi è come sull'intelligenza artificiale: quando parli di intelligenza artificiale, gente che dice: ma chi se ne frega intelligenza artificiale, ma basta con tutte queste cagate. Ecco, questa gente qua purtroppo devi provare compassione, perché non hanno la possibilità di controllare il proprio destino, non sanno che cosa succederà, quindi sono lì che camminano alla cieca. Tolta questa categoria, però, in questo video vorrei provare a fare un minimo di contestualizzazione di Bitcoin per arrivare al giorno di oggi. Scusa la lunga premessa, però è importante, no? Perché sennò si parla sempre di questi temi che, ovviamente, ricordo, dal mio punto di vista non hanno nessun interesse di investimento. Questo non è un consiglio per investimenti, non so quale sia il legalese da usare. Il mio unico interesse in questo caso è provare a portarti un po' le mie riflessioni, e poi sia le motivazioni a favore sia le motivazioni contro, e alla fine di questo video decidi tu il da farsi, decidi tu se continuare a essere contro o continuare a essere a favore, o fai quello che ti pare. A me non è che cambi niente, non è che io faccio parte della Bitcoin LTD e se tu dici Bitcoin 3 volte a me cambia qualcosa. No, a me non cambia assolutamente niente. Però mi sembra importante dare un piccolo contributo, spero meglio possibile, insomma, nell'ambito delle mie competenze. Se ne hai di migliori, condividile anche tu, per semplicemente provare ad avere una conversazione un po' più approfondita, che non sia solo superficiale, col titolo Bitcoin spacca, non spacca, chi se ne frega. Entriamo nel merito. Allora, il contesto di partenza, secondo me, è importante da conoscere, che Bitcoin parte 2009, una roba così, 15 anni fa, parte grazie all'iniziativa di un singolo o di un gruppo di persone che hanno una visione in testa e dicono: ma è possibile fare un sistema alternativo alla finanza tradizionale, che sia decentralizzato, che sia trasparente, che sia sicuro, che sia inclusivo? Questa è la domanda iniziale. Possibile o non è possibile? E questa visione nasce tendenzialmente da un'insofferenza rispetto al comportamento della finanza tradizionale, delle banche, con i casini peraltro di quegli anni, che non è che siano spariti, e una visione rispetto al comportamento dei governi, che possono fare il bello e cattivo tempo. Da questa osservazione nasce il progetto di Bitcoin, che a quel punto parte e comincia a avere una discreta crescita tra un piccolo gruppo di smanettoni, di addetti ai lavori, e poi prende a crescere in numeri sempre limitati all'inizio, e poi comincia a diffondersi. Quando si diffonde, attira sia quelli pro sia quelli contro. Ovviamente su tutta la storia di Bitcoin potremmo stare 27 ore, approfondiscitela per i fatti tuoi, vedi le persone super competenti che ne sanno di questi argomenti, se vuoi tutti i dettagli trovi tutto quello che vuoi online, bla bla bla. Ma il punto che mi sembra importante da tenere a mente per chi magari è meno pratico di questi temi è che quando uno dice Bitcoin c'è dietro un pensiero che puoi condividere o non condividere, ma un pensiero intelligente, non è un pensiero truffaldino di qualcuno che si è messo lì e ha detto dai andiamo a svaligiare la banca. È il pensiero di qualcuno partito 15 anni fa che aveva voglia di fare qualcosa di diverso, una tecnologia diversa. E questo è un altro aspetto, non ha messo giù un PowerPoint, faremo questo, facciamo il sistema fenomenale che poi non viene mai fatto ed è una truffa. No, qui è un pensiero con una visione, con dei valori, dei principi che puoi condividere o non condividere. Magari tu dici ma io sono in Italia, bello tranquillo, mi piace il mio governo, sono felice la mia banca, ottimo per te, non hai bisogno di un sistema alternativo alla finanza tradizionale. Oppure sei in Venezuela e dici sai cosa, da un secondo all'altro tutto quello che ho me lo portano via, governo, ma magari no, cioè non lo so, ognuno ha una situazione diversa, questo lo lascio decidere a te, però c'è una filosofia dietro e c'è una tecnologia che viene sviluppata. Non facile, non banale, è una cosa che io non saprei fare. Tu magari non la sai fare neanche tu, a meno che tu sia un esperto di crittografia o uno sviluppatore fenomeno, ma c'è qualche cosa, cioè c'è un prodotto tecnologico reale che ha 15 anni di crescita. In questi 15 anni è successo di tutto di più, alti, bassi, casini, grandi confusioni, miliardi di altri progetti che non c'entra niente con Bitcoin, che hanno spesso offuscato anche Bitcoin, sono stati associati a Bitcoin e quindi la gente quando dice Bitcoin pensa a tutto il mondo cripto insieme, bla bla bla. Ma la cosa importante è che negli anni è stato comprato e adottato da un sacco di persone, poche ancora, cioè percentuale molto piccolina, e questa percentuale molto piccolina è composta prevalentemente da privati, da singoli che hanno detto oh, sai cosa, mi compro i Bitcoin perché reputo che possa essere un qualche cosa che abbia senso, ok, per mille motivi, perché ci sono quelli che vogliono speculare, anche se considera il 70% dei Bitcoin non si è mosso nell'ultimo periodo, non si è mai mosso il 70% di Bitcoin, quindi la gente non è che lo prende e specula da un giorno all'altro, c'è la stragrande maggioranza di chi ha Bitcoin ci crede, cioè crede in questo nuovo asset in sostanza. Ognuno poi ha motivi diversi e qua è un'altra lunga discussione, però quello che è successo è che fino ad oggi se tu eri negli Stati Uniti ed eri una grande azienda o eri Wall Street o eri un'istituzione, un grande fondo investimento, di fatto tu Bitcoin non lo potevi comprare per vari motivi, anche di questo ti invito magari ad andare a vedere un po' di interviste che ho fatto ai vari Michael Saylor di MicroStrategy, Katie Wood di Ark Invest, insomma ne ho intervistati tanti, però il concetto di base è che non era possibile per Microsoft comprare 100 milioni di Bitcoin così anche solo per giocare, o per Warren Buffett e Munger, saluti all'anima sua, che hanno sempre odiato Bitcoin, ma se un giorno impazzivano e decidevano di comprare Bitcoin di fatto era veramente veramente improbabile che potessero farlo. Perché? Perché a meno di essere degli impallinati alla Michael Saylor, che è uno che si è dedicato anima e corpo per anni per poter comprare Bitcoin e l'azienda è stata pivotata verso questo mondo e ha fatto tutta una serie di cose che gli hanno richiesto un sacco di tempo, un sacco di soldi, senza avere un frame normativo particolare, se no di fatto non potevi comprarli. Ecco, dammi per scontato questo, facciamo così, ok? Cioè Wall Street ad oggi investe in tutto, ma Bitcoin era fuori dall'orizzonte, perché dal punto di vista fiscale non c'erano le normative adatte, perché poi c'è la custodia di sti Bitcoin. Immaginati di essere Microsoft, Satya Nadella, la D di Microsoft, cosa fa? Compra un Bitcoin e poi tu per custodire Bitcoin o lo tieni su un exchange, i vari Coinbase, Binance, ma poi se hackerano l'exchange di Binance, cosa fa? Microsoft perde 100 milioni, cioè no, non è possibile, no? Oppure fai la custodia sul tuo wallet, quindi le persone hanno comprato dei loro wallet, immaginati come fossero delle chiavette USB e con le loro chiavi dei loro Bitcoin, no? E in privato te li custodisci. Ma immaginati Microsoft, Satya Nadella cosa fa? Va in giro col suo wallet nel taschino e, cioè, e poi lo rapiscono, gli cucano eccetera, cioè non è possibile, ecco. Quindi così non poteva funzionare e di fatto l'adozione istituzionale non c'è mai stata, per cui Wall Street non c'è mai investito, tutti fuori. Ricordiamoci che gli Stati Uniti non sono piccoli, cioè sono il centro da questo punto di vista dell'economia, cioè le più grandi aziende grandi tech stanno negli Stati Uniti. Apple, Microsoft, adesso c'hai OpenAI, Salesforce, Oracle, Google, Facebook, cioè sono tutti lì, no? Amazon. Quello che è successo è che 10 anni fa più o meno alcuni hanno cominciato a pensare a quale potesse essere lo strumento per permettere l'adozione da parte di questi signori, e lo strumento negli Stati Uniti più utilizzato, più semplice da questo punto di vista, sarebbe stato quello degli ETF. ETF in sostanza è uno strumento finanziario dove, se io sono Microsoft, il CFO di Microsoft chiama il suo referente e gli dice: guarda, prendimi 100 milioni di Bitcoin. Quando prende 100 milioni di Bitcoin, non è Microsoft che si deve comprare Bitcoin, ma questo ETF, il gestore di questo ETF, adesso io la sto semplificando e ci sono mille inesattezze nella mia esposizione, ma ti prego, seguiamo il filo del discorso, ecco, non voglio essere preciso, voglio solo provare a centrare dei concetti che ci possono tornare utili a persone che magari non sanno niente di questo mondo, però diciamo che più o meno è così, è meglio essere all'incirca nel giusto che essere completamente intorto, ecco, mettiamola così. Quindi questo è un po' lo spirito di questo video. Bene, se ci fosse uno strumento così come l'ETF, questo vorrebbe dire che tutte queste aziende potrebbero comprare un'esposizione nei confronti di Bitcoin, quindi non comprano direttamente Bitcoin, comprano un'esposizione, un equivalente valoriale di Bitcoin, ma utilizzano i loro canali tradizionali. Per fare un esempio stupido, immagina di avere il tuo conto online e lì all'interno del conto online dici: guarda, voglio 100 euro in Bitcoin, in equivalente in Bitcoin. Quindi tu compri una tortina, un pezzetto di questa tortina di questo strumento finanziario ETF, e poi il gestore di questo strumento, tramite tutti i suoi partner, va sul mercato, compra Bitcoin e si smazza la custodia di queste chiavi e tutte le menate. Ma tu non devi fare niente di tutto quello. Chiaramente questo ha dei pro e contro che dopo vediamo. Intanto stanno rasando il suo giardino proprio in questo momento. Non sta seguendo il momento storico. Fatta questa lunga premessa, ti starei chiedendo: Monti, ma perché minchia oggi è la giornata storica? Perché oggi, 11 gennaio 2024, negli Stati Uniti partono per la prima volta gli ETF spot Bitcoin offerti da 11 soggetti diversi. Per cui ricapitoliamolo: questo strumento finanziario è a disposizione oggi di Wall Street e di tutti gli altri, di tutti i consulenti finanziari possibili e immaginabili di quel mondo lì, di questi 11 soggetti, che a quel punto possono proporre ai loro clienti un'esposizione in Bitcoin. Tra questi 11 soggetti abbiamo BlackRock, c'è Grayscale, c'è ARK Invest, è interessato Katie Wood, ARK Invest con 21 Shares e Fidelity anche, insomma ce n'è un sacco. Invesco anche credo ci sia dentro. BlackRock, tra parentesi, come banca si appoggia a JP Morgan. Quindi così, giusto per avere un'idea. BlackRock è un signore, ti dico quanto gestisce BlackRock. BlackRock's asset under management are set to exceed 15 trillion in 5 years, according to Morgan Stanley. Ok, quindi gestiscono trilioni di dollari, non sono piccoli, sono un gigante enorme. Su BlackRock puoi trovare tutte le informazioni che vuoi online. Allora, oggi è una giornata storica perché per la prima volta è come se un bocchettone, immaginati, c'è un bocchettone così, l'oleodotto, ok, si aggancia a Wall Street e tu hai tutti i venditori di tutti questi grandi player finanziari che da oggi possono cominciare a offrire Bitcoin. E tu dirai: ah, interessante. Che cosa succede allora da oggi in poi? Esistono due scenari possibili, te li dico. C'è una lista di pro e una lista di contro. Parto con i pro, anzi no. Partiamo con i contro. Quali sono i contro di questa vicenda? Quali sono gli aspetti negativi che vengono evidenziati? Vabbè, un primo aspetto negativo in generale è quello di chi sostiene che non esiste un valore sottostante a Bitcoin. Questa è la grande critica di Buffett, di Munger e di molti altri che guardano questa tecnologia e pensano: boh, quindi mentre l'oro ha un valore, ha un'utilità, perché lo puoi usare a qualche parte, invece quando si parla di Bitcoin non c'è un valore sottostante. Questa è la prima critica, la critica del valore sottostante. Una seconda critica sono quelli che sostengono che sia di fatto una truffa. È una truffa che dura da anni, ma è che prima o poi scoppierà. Quindi una bolla che andrà a scoppiare, il valore andrà a zero. Una critica precedente era che di fatto sarebbe stato dichiarato illegale negli Stati Uniti e per cui sarebbe andato a zero il valore o cose del genere. Però un secondo fronte del no è quello che sostiene che invece sia una truffa, uno schema Ponzi o qualunque tipo di truffa ti possa venire in mente. Collegato a questo, rispetto all'approvazione di uno strumento finanziario come l'ETF, la critica è che tu dai a disposizione degli investitori uno strumento che ha un sottostante che ti può far perdere tutti i soldi del pianeta, e stai facendo un'attività negativa nei confronti degli investitori perché gli dai in mano quello che Munger definiva veleno per topi, cioè Bitcoin è un veleno per topi. Altra considerazione critica da tenere a mente di chi sostiene che sia negativo Bitcoin all'interno dei mercati finanziari. Tra parentesi, ETF basati su Bitcoin, future ETF esistevano già, quindi questo è uno spot Bitcoin ETF. Ti lascio andare a approfondire la differenza tra i due. In Europa questi strumenti esistono già, ma l'adozione statunitense, essendo un mercato di altre dimensioni, con player di altro tipo e anche un'abitudine all'utilizzo dell'ETF completamente diversa, ha un impatto drammaticamente diverso nel bene o nel male. L'altra critica è: guarda, hai approvato l'ETF, è solo uno strumento per giocare d'azzardo, per far fare adesso dei soldi a Wall Street, che ha visto che c'è questo asset che in un qualche modo ha un mercato, c'è una richiesta da parte del mercato, e quindi crei uno strumento che farà sì che le persone giocheranno d'azzardo, i fondi giocheranno d'azzardo e le aziende e gli investitori perderanno i soldi. Ulteriore critica è quella del precedente. Una volta che tu approvi l'ETF per Bitcoin, di fatto metti un po' le fondamenta per approvare altri progetti di quel tipo. Ethereum, ad esempio, c'è un ETF, la candidatura è già stata sottoposta per l'approvazione di questo ETF. Candidatura non è il termine giusto, però insomma, è già stata fatta l'application, però in questo modo apri un po' le porte ad altri progetti che poi rischiano di essere non affidabili, truffaldini o quello che è. Chiudo con le critiche, ma poi ce ne saranno altre, scrivi anche tu nei commenti, non mancano le persone critiche su questo mondo. L'altra critica arriva da chi invece si occupa di Bitcoin, quindi ha a cuore Bitcoin, e vede questo movimento basato sull'ingresso in sostanza di Wall Street e dei grandi fondi come negativo, come un inizio di centralizzazione. Avrai questi grandi fondi, immaginati se questi ETF raccolgono veramente tanti soldi, di fatto andranno a comprare tanti Bitcoin, avere tanti Bitcoin in pancia, e quindi ci sarà una maggiore centralizzazione. E l'idea iniziale di avere un progetto decentralizzato che non sia nelle mani di pochi, come sono i social media, dove tu c'hai YouTube, TikTok, Meta, Instagram, tre persone controllano tutti quanti. Se vogliono chiuderti il bocchettone, te lo chiudono da un giorno all'altro. Allora le premesse di Bitcoin andrebbero in un qualche modo perse nel momento in cui ci sia una centralizzazione di questo tipo. Un'altra ulteriore critica, questa volta però nei confronti dell'ETF di per sé, è che quando tu vai a comprare un ETF non stai comprando Bitcoin, stai comprando un'esposizione su Bitcoin. Ma nel momento in cui ci fosse un problema e BlackRock, per un qualche motivo quell'ETF, il governo americano decide di stoppare tutto e portarselo in pancia, tu i tuoi Bitcoin li hai persi, cioè non ce li hai, non hai fisicamente Bitcoin. Questa è una cosa importante a ricordarsi. Non hai quello che era il presupposto iniziale di tutta questa filosofia, di tutto questo progetto. Io ho il controllo del mio asset, ho il controllo dei miei soldi. Il mio, cioè, a prescindere da te, tu non lo puoi portare via, a meno che mi rubi le mie chiavi, mi tortui, non so, ecco. Però questa era un po' la filosofia iniziale. Queste le principali critiche largo circa. Vediamo cosa dice invece chi è a favore. Chi è a favore ovviamente sostiene che questo è un momento storico importante, perché certifica Bitcoin come un asset legittimo. È vero che l'SEC nella propria dichiarazione ha detto: noi non facciamo in un qualche modo un endorsement di Bitcoin, cioè ti diciamo lo approviamo, ma hanno cercato di trovare una posizione un po' politichese di non saprei neanche definirla. Tra l'altro l'SEC, apro parentesi, una vicenda che sembrava una gestione all'italiana e noi ci lamentiamo come italiani, ma voglio dire, America, cioè, dovrebbero veramente mettersi mai ai capelli. Hanno prima dichiarato che avrebbero approvato, non avrebbero approvato. Per 10 anni non si è capito niente. Ma ci spiegate perché non approvate? Boh, non si sa, tutto un intruccio mega politico. Dopodiché, va bene, lo approviamo. Poi esce il tweet che però invece non avevano fatto loro. Sono stati hackerati. Ma come sono stati hackerati? Poi X conferma. No, effettivamente hanno hackerato l'account, ma non avevano belli neanche la doppia autenticazione. Insomma, come sei la SEC americana? Cioè, avrai miliardi di esperti di sicurezza, ma e poi escono il giorno dopo, alla fine approvano, mettono fuori il documento, però viene ritirato subito perché il panico totale, la gente che non crede più. Quindi una gestione veramente veramente pessima. In ogni caso, arrivare adesso con tutti i più grandi player della finanza mondiale che sono dietro a questo ETF che alla base a Bitcoin legittima, certifica e mette la parola that's it su tutte quelle che sono state le critiche finora. È un asset che c'è, fine della storia. Il momento storico è importante perché ovviamente avrà un impatto su Bitcoin, avrà un impatto sull'adozione di Bitcoin, perché è vero che tu non ti vai a comprare direttamente Bitcoin, ma compri una quota di questi ETF, ma dall'altro lato, una volta che inizi a entrare nel merito, a quel punto sai, è come quando fai, che ne so, il corso di ballo, ho iniziato a fare un corso di ballo, te l'ho detto, fai il corso di ballo, parti così, vestito come Paperino, e poi compri la scarpina, aspetta che però compro l'elastico per fare gli esercizi, cioè immaginati tutto quello che compri quando entri nel merito, poi inizi a giocare a scacchi, parti così e poi fai l'abbonamento a chess.com, aspetta che però mi serve l'analisi di aim chess perché ho bisogno di un'analisi personalizzata, poi compri il videocorso sulla Caro Cal Simplify, e via così, no? Inizi a spendere, qua è la stessa cosa, tu come investitore parti, tocchi un attimino, vedi, ok, mettiamo l'esposizione di un 0,2%, dai, mettimi un 0,3% in Bitcoin. Una volta che capisci l'asset, dici aspetta, ma io voglio averlo io, la proprietà la voglio avere io, non voglio passare da te che poi non so cosa succede, e voglio anche saltare il fatto che poi ti devo pagare le commissioni anche per tutta la tua gestione. Zero, me lo gestisco io, e a quel punto succede questo passaggio. È un po' come anche in azienda succede, tu inizi a fare un progetto, poi quando funziona lo internalizzi, e qua succede la stessa cosa. Quindi chi vede un aspetto positivo nella produzione di questi ETF vede anche il fatto che c'è una maggiore adozione, c'è una maggiore popolarità di Bitcoin, c'è una maggiore popolarità di Ethereum, c'è una maggiore popolarità di Solana, c'è una maggiore popolarità di Cardano, c'è una maggiore popolarità di Ripple, se ancora fosse possibile, perché Bitcoin è noto in tutto il mondo, tutti conoscono il brand Bitcoin, e questo effettivamente ha un impatto positivo poi per la filosofia iniziale, che è quella di dire no, portare persone a avere il controllo, no? A custodire il controllo, poter custodire il controllo. Quindi questo è un aspetto positivo che ha un impatto positivo poi per la filosofia iniziale, che è quella di dire no, portare persone a avere il controllo, no? A custodire, poter custodire le proprie finanze, o a creare un sistema alternativo alla finanza tradizionale. Se non è sostitutivo, quantomeno in parallelo c'è anche questo mondo. Questo è un po' l'idea. Tutte le persone che sono pro hanno ovviamente una visione molto positiva su quello che sarà la direzione di Bitcoin, sia sul valore che sul prezzo, inevitabilmente. C'è un valore crescente, crescente, crescente e un prezzo che seguirà di conseguenza. C'è peraltro anche l'halving quest'anno e quindi ci sono tutta una serie di variabili dove tu vedi un'enorme mole di investimenti in arrivo su un asset che ha pochissima possibilità di soddisfarlo, perché abbiamo detto che il 70% dei Bitcoin non si è mosso, c'è un numero cappato a 21 milioni, c'è poca, diciamo, liquidità, c'è una poca disponibilità sul mercato, e a quel punto si incontra una grande domanda enorme rispetto a un'offerta che è molto carente, e questo per chi è a favore di questa tesi avrà un inevitabile impatto sul prezzo di Bitcoin gradatamente. Poi alcuni sostengono che sarà una crescita improvvisa, altri sostengono che invece gradatamente andrà a crescere nei prossimi 2, 3, 4, 5, 10. Ulteriore aspetto, siamo quasi alla fine, resiste chi è a favore di tutto quello che sta succedendo, è che al contrario di quelli che sono i negazionisti apocalittici integrati, quelli che sono a favore vedono una possibile miglioria anche per realtà come Ethereum, che ha già un beneficio a livello di prezzo dalla semplice notizia del fatto che questi ETF sono stati approvati. E questo fa ben sperare per l'industria cripto in generale, quella sana, quella tecnologica, e non i truffatori alla FTX o tutte le mille porcate che sono state fatte in quest'anno su un sacco di progetti, ma per l'industria tecnologica cripto, quella sana, che vuole effettivamente sfornare nuova tecnologia che ci aiuti a gestire le nostre finanze meglio, i nostri soldi meglio, cioè non è una qualcosa di negativo come visione, no? È tutto questo mondo tecnologico, qui alla fine dei conti parliamo di tecnologia, non è che parliamo di chissà quali cose particolari, tecnologia software, hardware, che vuole reinventare, rinnovare questo mondo finanziario molto obsoleto. Allora questo ETF apre le porte a mille altre possibilità. Mi fermo qui, ti chiedo scusa del pippone enorme, però volevo provare a riepilogare un po' tutti gli elementi, un po' di storia, un po' le principali teorie positive, un po' le principali teorie negative e l'importanza di questo giorno, che ce lo ricorderemo nel bene o nel male, ma ce lo ricorderemo. E a questo punto ti invito a fare i compiti a casa, a chiudere questo video dicendo basta, monti le rotine, questa roba, ma provare a fare la tua analisi, le tue valutazioni, non credere a me o non credere a quello che leggi su internet, fai le tue valutazioni e poi se sei a favore fantastico, se sei contro sei fantastico, ma almeno sono valutazioni basate su un approfondimento e non su un titolo di giornale ballerino, come purtroppo ce n'è tanti. Ci vediamo al prossimo.